Eccoci qua, Giancarla.
Ciao, dite. Bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour. Certo, bonjour, comodin. Come vanno?
Va benissimo, specialmente quando dobbiamo chiamare qualcuno per conoscerlo. Questo è un new entry, caro
è new. E allora, chiamiamolo, vediamo un po' cosa ci racconta.
Sai chi è chi chiamiamo? Sai chi?
Io ci ho scritto Raffaele Rubino.
Certo, io... Adesso ho pigiato la cornetta e vediamo se squilla e se ci risponde. Dici che ci risponde?
E perché non dovrebbe? Scusami, mi scusi.
Dice, ma chi va là?
Pronto? Eccoci qua, ciao!
Ciao
Raffaele, ciao, siamo Dite e Giancarla, chiaramente, della valigia di cartone.
Sì, sono molto contento che mi avete chiamato, grazie. Mi sentite bene?
Sì, ti sentiamo molto bene, certo. Forte e chiaro.
È chiaro, sì.
È chiaro, non so se...
Benissimo.
Sì, non scuro, chiaro. Sì. Senti, Raffaele, tu sei, come diceva Giancarlo poc'anzi nell'apertura, sei una new entry, quindi da noi ti conoscono... quasi nessuno, insomma, non so se... Ma ci puoi raccontare un pochettino di te? Come iniziamo questa chiacchierata? Com'è?
Non so, ditemi voi, io ho un'infinità di cose da raccontarvi.
Ecco, allora cominciamo dall'inizio e andiamo verso l'infinito, dai.
Dire di chi sei e cosa fai.
Allora, io sono di Pescara, una città, diciamo, all'altezza di Roma, però a est, Roma... e a ovest, e Pescara su per giù è la stessa altezza ma a est, quindi sono nato sul mare, e, sportivo sin dalla nascita, ho sempre coltivato la mia passione per l'attività fisica, motoria, e a 360 gradi ho fatto tutti i tipi di sport possibili e immaginabili da bambino, e poi mi sono ritrovato a fare il giocatore di basket, sono stato giocatore di basket per 12 anni.
Mizzica, allora e sei quindi... lungo.
No, manco tanto perché sono sempre più basso di ogni squadra. Diciamo che ho altre qualità, altre caratteristiche. Okay. Sono altro 1,85 m, però
poco.
Sono molto scattante. Per il basket sì, però sono molto scattante, salto, ho qualità nel tiro da lontano, insomma tutte le caratteristiche che deve avere un piccolo nel basket. Questo per farvi capire che in effetti la mia vita è sempre stata molto piena di tante passioni. Ovviamente la musica mi ha accompagnato, anche quella sin da bambino. Da quando ho 5 anni suono la chitarra. Ho studiato anche al conservatorio di Pescara, qui fino al quinto anno. Poi ovviamente a 15 anni mi sono ritrovato a dover fare una scelta tra lo sport agonistico e la musica a livello professionale. E ho scelto lo sport perché poi, come vi ho detto, lo sport è diventato, oltre a una mia grande passione, è diventato anche un mio lavoro, perché sono stato giocatore semi professionista per 12 anni, quindi è stato il mio lavoro. Mi sono detto sin da quindicenne, ero già saggio, mi sono detto che la musica l'avrei potuta fare fino a 80 anni. Invece
lo sport c'è un limite.
Beh, sì. Poi dipende che tipo di sport, no? Ci sono quelli che giocano a carte che fino a 150 insomma ancora continuano a giocare.
Allora. Quindi... il basket è abbastanza longevo, però obiettivamente oltre i 45 non ci si va a buoni livelli. Io parlo dello sport comunque semi professionistico, diciamo inteso anche quasi come un lavoro. Poi ecco, la vita mi ha sempre portato belle sorprese. Pensate che dopo 11 anni di stop, perché nelle mie categorie ho fatto la Serie B, la Serie C, quindi in queste piccole categorie, diciamo minori, i soldini erano finiti. A un certo punto della mia carriera è entrata una forte crisi in questo settore, quindi economicamente le squadre non potevano più sostenere gli stipendi ai giocatori. Quindi io ho smesso realmente niente per 10 anni, ma quest'anno, proprio quest'anno, ho ricominciato un campionato dopo 10 anni, adesso ho 39 anni, ho ricominciato un campionato semiprofessionistico, quindi sì, il basket è longevo, però obiettivamente ne ho forse ancora per 5, massimo 6 anni, lo certo. Spero, però
certo. Sarà noi te lo auguriamo comunque.
Grazie. Infatti,
l'importante è fare canestro poi.
Infatti, quello sembra che lo faccio ancora, anche se non proprio con la facilità di 10 anni fa, perché comunque 10 anni più sentono sulle gambe.
Certo.
Però lo spirito, insomma, è sempre molto, molto vivo, molto anche entusiasta. Ecco,
certo.
L'entusiasmo. Sì, assolutamente sì. E insomma, tutte queste energie che, come vedete, riverso nello sport, le riverso anche nell'arte, non solo nella musica, ma anche nell'arte, perché io poi ho uno spirito molto riflessivo, vario, sensibile, mi sono appassionato anche di poesia, ho scritto dei libri di poesia, ho pubblicato anche un romanzo, ho vinto anche qualche premio con queste cose. Diciamo, con la mia vena letteraria e poetica. Per esempio, il mio romanzo ha vinto il primo premio a un concorso nazionale ed è stato pubblicato, proprio come premio c'era la pubblicazione
del libro.
Insomma, del libro, sì, questo romanzo si intitola La stanza d'albergo, anche se il titolo originario era Il bidet d'albergo, ma sono stato censurato in alcune parti.
Peccato, però.
Poi
com'era?
Sì,
il bidet d'albergo.
Ah, il bidet.
D'albergo, sì.
Vabbè, non
perché
è tanto scabroso.
Però alcuni contenuti poi all'interno del romanzo devo ammettere di sì. Poi l'ente che mi pubblicava si era molto appassionato a questo mio romanzo, l'aveva proprio apprezzato sia per la forma che per i contenuti, però era anche molto attento a non infastidire alcuni lettori.
Quindi, dei lettori.
Quindi, sì, devo ringraziarti per avermi premiato, per avermi pubblicato appunto come premiazione, però ecco, ci sono rimasto un po' male, forse un giorno pubblicherò la versione integrale.
Certo, sarà un libro proprio, diciamo, dove rispecchiano l'intimo delle persone, no?
Sì.
Esatto, infatti il titolo l'avevo scelto esattamente per questo motivo. Bravo Giancarlo, giusto? Sì, bravissimo.
No, io Giancarlo.
Lei è Giancarlo.
Ah. E lui
no,
è
Perdonami, è un nome un po' insolito, quindi ho fatto fatica a ricordarlo, perdonatemi.
No, tranquillo, non ti preoccupare, sarei punito e basta, dai. 15 frustate.
Io ho già iniziato a frustarmi, infatti già i segni sulla scheda.
Ho capito.
Dicevo che questo titolo era appunto perché era simbolico e metaforico a rappresentare appunto quando una persona è da sola con se stesso, con la propria intimità e con l'io più profondo. In effetti questo romanzo è un po' anche sul psicologico filosofico, oltre che d'avventura, insomma d'azione, ci sono diverse scene particolari sia di d'amore che di c'è un tentato omicidio, ci sono tradimenti.
sul bidet, un tentato omicidio sul bidet. Non
vabbè,
penso.
L'hotel, le stanze d'albergo sono rispecchiano molto tutte queste storie.
Okay. Esattamente, sì. Insomma, diversi intrighi. Mi sono divertito molto a scrivere questo romanzo, infatti io l'ho fatto per gioco, mi ricordo che passavo alcune notti fino alle 3 di notte a scrivere, anche perché poi il giorno dopo avevo gli allenamenti oppure dovevo andare a lavorare, e quindi passavo le notti a scrivere, ma senza troppa fatica.
Sì.
Niente, poi così per gioco l'ho mandato a questo concorso e alla fine ho vinto. Però mi sono sempre dedicato a tante forme d'arte, perché poi alla fine io ho tante cose da dire, ho tanta voglia di esprimermi, l'arte ha questa magia di permettere alle persone di esprimersi con autenticità.
Vero.
Con libera espressione, come dico in molte delle mie canzoni. E quindi ecco la poesia, questo romanzo e la musica che va, diciamo, a sublimare le parole, i messaggi che voglio mandare con quello che scrivo.
Ho capito, quindi la musica, adesso tu hai fatto sicuramente un disco, uno, due, non so adesso quanti brani
allora,
hai.
Io ho scritto più, non mi sono mai messo a contarli tutti sinceramente, perché mi fa strano contare le mie opere, però ecco, ne ho scritti sicuramente più di 40, alcuni li ho voluti raccogliere in alcuni album, diciamo, piccoli, però sempre LP, quindi piccole raccolte di massimo 5-6 brani, perché appunto alcuni hanno delle sfumature più affini, quindi ho voluto fare delle raccolte per quei brani che erano più affini e diciamo distinguerli dagli altri che magari avevano sonorità diverse oppure anche tematiche diverse. E niente, quindi una quarantina di brani e diverse raccolte. Le raccolte, per esempio, che ho fatto sono la prima che ho fatto è La legge del più scaltro, è una raccolta di 3 brani con all'interno Nuova intelligenza, Nessuna fortuna e Rosa. Sono 3 brani che ho inciso con degli ottimi musicisti di Terni, qui in Umbria, mi sono trovato molto bene con loro e ci siamo ecco divertiti a dare forma a molte delle mie idee. E sono anche molto contento, anche se è passato ormai un bel po' di tempo da questa raccolta, però è sempre molto attuale e mi soddisfa sempre riascoltarla. Poi altre raccolte che ho fatto, per esempio l'ultima è Buca ai muri, per esempio, che è una raccolta anche questa di 6 brani. Mi sentite?
Sì, stiamo ascoltando, non vogliamo interrompere.
Stiamo vedendo che vai come un treno liscio e ti lasciamo andare.
Ok, una raccolta di 6 brani con un brano che dà il titolo appunto alla raccolta, che è Buca ai muri, che vede il mio primo, finora il mio unico videoclip. È stata la prima volta che ho avuto un'idea anche video per queste mie forme d'arte, e quindi ho voluto realizzare anche questo mio primo videoclip, tutto ovviamente autoprodotto, c'è da dire, sia i video che le musiche. Niente, Buca ai muri è in particolare una canzone diciamo sul rap, anche se io non sono un rapper, sono un cantautore diciamo più con sonorità classiche cantatoriali italiane, però questo brano è quasi un rap parlato, quasi recitato, che vuole rappresentare il coach di un pugile che cerca di spronarlo, di tirar fuori il massimo dal suo allievo, ma soprattutto di fargli anche un po' di scuola di vita, perché questo allievo giovane, in preda ovviamente alle confusioni adolescenziali e magari anche alle frustrazioni di quell'età così delicata, deve ancora trovare la sua strada, e quindi il coach cerca di indirizzarlo e di fargli capire che se seguirà le sue passioni, se veramente ha un fuoco dentro per qualcosa, quella passione sicuramente lo porterà a buoni risultati. Infatti gli dice: lo vedi questo muro? Il tuo pugno è più duro, ora prendilo a cazzotto, fonderai sicuro.
È da lì che si è messo a fare il muratore, ditto di demolizioni.
Sì, poi ha deciso di cambiare professione. Mi ricordo per esempio un aneddoto simpatico, che quando abbiamo girato questo video, io poi, preso dalla foga, in quella scena ho tirato veramente un pugno al muro e sono stato con la mano gonfia per un paio di settimane. Fortuna nulla di rotto, però nell'audio originale del video, che poi ovviamente non si sente perché c'è la canzone sotto, però in realtà c'è veramente l'audio, si sente il rimbombo di questo pugno sul muro. Che male.
Ho capito. Quindi già ne hai prodotti insomma un bel po' di lavori.
E
insomma,
qui entro a far parte io, qui entra Giancarla, interrompe per un attimo questa bella chiacchierata, questo bel discorso, per dire che io le voglio sentire tutte adesso queste cose che hai detto. Perché non è bello mo parlarci, hai fatto quello e quello e non sentirli. Quindi olio di gomito, visto che sei un
basketball.
quindi ci mandi i file delle canzoni con il rispettivo vocale, ci mandi qualche... incipit dei tuoi libri, delle tue poesie, un vocale, non lo mandiamo in onda così ti possono conoscere le persone, no? Possono conoscere
molto
i tuoi lavori.
Fondate una porta aperta, io sono felicissimo. La musica sì, è un lavoretto, è un extra, però in realtà non è il mio lavoro principale. Io ciò che mi spinge a portare avanti la mia arte è proprio la voglia di comunicare. Quindi Giancarla, non potevi farmi invito più gradito, mi riempie il cuore di gioia se mi fai queste richieste, perché è proprio il motivo per cui scrivo, proprio quello di divulgare i miei pensieri, i miei messaggi, e anche magari avere un feedback, avere una corrispondenza con l'ascoltatore, perché la cosa brutta di noi musicisti è che delle volte ci ritroviamo a mandare dei messaggi unilaterali, cioè noi diciamo la nostra, il pubblico si becca tutto quello che noi abbiamo per la testa senza poter controbattere. Invece io vorrei rompere anche quest'altro muro, appunto, bucare anche questo muro e invitare tutti anche a commentare, a seguirmi, a rispondermi, a scrivermi, a dire la loro su quello che io ho lanciato, perché in realtà io non è che do dei messaggi finiti, delle sentenze così fine a se stesse. Quello che scrivo è sempre aperto ad un dialogo, ad una anche a una contraddizione. Mi piace essere contraddetto, perché è da lì che poi nascono le più belle riflessioni. Quando tutti ti danno d'accordo,
poi alla fine essere contraddetto. Scusa, mi dispiace, non puoi dire vero. Deve essere contraddetto, non va bene, mi dispiace Raffaele, ma guarda, devi cambiare linea di discorso.
Comunque sia, la valigia di cartone è proprio questo, anche perché la domenica noi andiamo in FM 96.6 e in streaming della radio, però molti tra artisti e radioascoltatori preferiscono
seguirci
in diretta su Facebook. YouTube lo curiamo poco, comunque ci siamo anche lì, siamo anche su TikTok, siamo ovunque. Comunque gli artisti si prendono il tempo la domenica ad ascoltarci, per sentire, per vedere, per leggere i commenti delle persone. Bella canzone, belle parole, bella musica. E c'è un certo riscontro tra di loro, no? E poi se lo vanno a risentire perché noi siamo in replica due volte alla settimana, la lunedì e la venerdì, e poi c'è la puntata nella mediateca, quindi ascoltabile per 10 giorni e scaricabile anche.
E complimenti, veramente una bellissima iniziativa e sono felicissimo di farne parte.
Grazie.
E noi
grazie
con piacere ti abbiamo accolto nella nostra family. E dicevo
nella valigia.
E sì, dicevo che su Facebook è più che altro un tutt'uno tra l'FM, perché FM va pulito, noi presentiamo il brano, va il brano, invece su Facebook ci chiacchieriamo sopra, perché Facebook è anche limitato, no? Non vuole passare al 100% un brano, nonostante le licenze che abbiamo ogni settimana appoggiamo, e c'è un riscontro dietro le quinte, leggiamo i commenti, leggiamo tutto, e quindi poi
molto
le persone
bello.
Sono lì però dopo si vanno a riascoltare la versione FM pulita, tutto quanto.
Certo, molto bello.
Quindi,
molto bello,
quindi non devi fare altro che mandarci tutta la roba che c'hai, tutto quello che c'hai, una finestra aperta sul mondo.
È quello che farò, magari come riaggancio, se no tra le mille cose mi ritrovo a rimandare, invece magari come riaggancio mi mando tutto su WhatsApp.
Bene, bravo, e non dimenticare la domenica.
Vedi che ti ricordo, eh?
Alla domenica dalle 11 a mezzogiorno ti devi mettere in ginocchio rivolto verso la Germania, capito? E quindi con il cellulare acceso e ti ascolti le pirle di Dite di Giancarla.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Quindi.
Comunque ti sarà comunicato ogni volta tramite WhatsApp sì, quando infatti. Passa il tuo brano e tutto quanto.
Ma non solo il mio brano, io ho il piacere proprio di seguire quando potrò anche le altre trasmissioni. Non ho detto tra le mille cose belle della mia vita che ho anche due bambini, un bimbo di 7 anni, Leonardo, e una femminuccia di 3 anni, Natura. Sono due Natura l'abbiamo chiamata, sì, come augurio che lei possa seguire sempre la sua natura. Come ho detto prima, le tematiche filosofiche e psicologiche spesso sono nelle mie opere e l'opera d'arte più bella sono i miei figli, quindi abbiamo messo un nome anche di buon auspicio alla piccina, veramente anche Leonardo, perché possa essere un piccolo genio anche lui.
Infatti lo stavo dicendo, Leonardo è anche un bel nome, un nome spesso legato a Da Vinci, insomma.
E infatti siamo fortunati, i nomi hanno portato fortuna, diciamo, finora questi due bimbi sono meravigliosi, siamo fortunati, insomma colgo l'occasione per fare un augurio un po' a tutti i bimbi. Io da quando sono papà sono ancora più sensibile e vicino ai cuori di tutte le mamme, di tutti i genitori che devono crescere i loro figli. Stiamo vivendo purtroppo un momento molto difficile, molte immagini al telegiornale ci feriscono, niente, speriamo che tutto ciò finisca più presto. Vero. Io ho scritto e scritto mille frasi, mille versi su questi argomenti, sulla libertà, sulla pace, sull'immigrazione, sulla convivenza su questa terra. Però mi rendo conto di essere un po' un Don Chisciotte con la spada di legno. Spero soltanto che i cuori si avvicinino sempre più, perché quando succedono queste cose ci sento distanti, e la cosa mi fa soffrire, perché poi ne vanno di mezzo i innocenti,
più deboli.
Sì, sì. E niente, speriamo bene, mi unisco anche in questo appello di pace.
Certo,
tutto
io
qui.
Comunque ti vorrei contraddirti un attimo, un pochettino, così ti faccio felice, no? In quanto a questo pensiero, no? È un pensiero comune un po' di tutti. Quando intervistiamo, chiacchieriamo, spesso esce questa tematica dove si lamenta il fatto che magari in generale c'è questo un po' superficialismo, no? Ma in realtà forse lo si dice, ma non lo si pensa, cioè non lo si fa veramente. La maggior parte delle persone, diciamo, è succube di questo modo di pensare, questo modo di porsi, no? Perché si vediamo tutti quanti che si dice, ma oggi giorno non c'è più comunicazione perché siamo tutti al cellulare, non c'è. Se si fa veramente un'analisi della situazione, non è così, è proprio il contrario, si sono allargati gli orizzonti. Se magari non abbiamo il contatto con chi ci sta a mezzo metro di distanza, no? Ma abbiamo un contatto con 50 persone che sono a chilometri di distanza. Quindi è aumentato, è completamente, diciamo, è cambiata la forma di rapportarsi con le altre persone. Poi lasciamo
ottima
perdere.
Riflessione, dite, e sono d'accordo con te su questa cosa, non ti contraddico perché io sono pro tecnologie, pro diciamo internet, perché come dici tu possiamo essere lontani ma anche vicini. Non è questo che mi spaventa, quello che mi spaventa è l'indifferenza, la freddezza nei confronti del dolore altrui, nei confronti della cultura altrui, magari, ecco, dell'ascolto. Siamo tutti diversi, ma dietro a ogni diversità c'è sempre un motivo, una provenienza, una spiegazione, una cultura, appunto, che va ascoltata, che va cercata di essere compresa. Io dico spesso anche nelle mie canzoni che l'amore innanzitutto è comprensione. Se io dico di amarti ma non mi sforzo a capirti, questo amore universale di cui tutti si riempiono la bocca non può esistere senza un tentativo di comprensione. Quindi non parlavo di distanza diciamo fisica appunto o telematica, ma parlavo di distanza presa così dal punto di vista di volontà, di disponibilità all'ascolto e alla comprensione.
Sì, io questo discorso invece lo racchiudo in una parola: rispetto.
Sì, rispetto, certo, amore, rispetto sono tutte cose che vanno a braccetto, che fanno parte della stessa famiglia. Assolutamente sì, Giancarlo, sono pienamente d'accordo.
Sì, ma io intendevo, quello era il mio, era soltanto un esempio, non era diciamo, come per esempio siamo vittime di pluralismo, si può dire, no? Diciamo di cose che dove quasi tutti quelli che noi, magari quelli che noi, quando si parla e si fa questo discorso, hai, diciamo, come devo dire, la comprensione degli altri, cioè tutti quanti ti danno ragione. Sì, è vero, ma poi alla fine dove sono queste persone che magari sono così superficiali? Se quando parliamo con chiunque parliamo abbiamo ragione, cioè è un discorso che vale, no?
Sì, dite, sono pienamente d'accordo. In una mia canzone io ho scritto che in un gesto ci sono più di 1000 parole. L'ho scritto da cantautore, sentite il paradosso, cantautore, poeta, scrittore, che però dice una cosa. Ho scritto questo nella mia canzone e l'ho firmato per l'eternità. Un gesto, io credo veramente che un gesto vale più di 1000 parole. Sì. Quindi io che uso le parole riconosco che i gesti sono molto più importanti delle parole e quindi l'amore non è fatto solo di parole, è fatto di gesti. Io dico queste cose, le scrivo, le canto, le recito, le sento nel cuore, ma prima ancora di dirle e di scriverle le faccio. Io esorto tutti quanti a fare dei gesti d'amore che non sono soltanto appunto riempirci, come giustamente dici tu, la bocca di tutte queste belle cose senza poi farle. Cerchiamo sempre di aiutare il nostro vicino, chi ci sta accanto, che poi non è detto che sia quello a un metro, può essere anche a 100.000 chilometri. Se con internet possiamo dare una mano, con i mezzi informatici e telematici che abbiamo oggi, possiamo dare una mano anche a chi è molto lontano, ma perché non farlo? Aiutare, questo significa amare, essere disposti a fare anche qualcosa per l'altro, non solo a dire io ti voglio bene, ma quel bene detto così, ok, sì, scalda il cuore, però delle volte c'è bisogno di un gesto. Io lo vedo per esempio con i miei figli, faccio l'esempio dei miei figli, perché è una piccola società, la famiglia, è un nucleo societario in cui c'è bisogno di tanto amore, i miei bambini hanno bisogno di tanto amore, però come me lo chiedono? Non me lo chiedono solo con i bacini, con le parole, me lo chiedono anche con i gesti, con i fatti. Papà, mi prepari il latte? I bambini lo saprebbe, mio figlio che ha 7 anni, se lo saprebbe preparare anche lui il latte, il bicchiere di latte, però me lo chiede a me perché vuole che io gli faccia un gesto d'amore. ingigandiamo questa cosa, allarghiamola anche al di fuori del nucleo familiare. Quante volte ci viene chiesto un gesto d'amore, che può essere, ecco, faccio un esempio stupidissimo, una moneta di un euro al supermercato al ragazzo che sta lì a chiedere l'elemosina. È un piccolo gesto, però delle volte non basta solo dire ciao, come stai? Delle volte c'è bisogno proprio di un aiuto, oppure, che so, un vestito usato, regalato, piccoli gesti che però ce n'è bisogno. L'amore non si ferma solo alle parole, anzi, come ho scritto, un gesto vale più di mille parole.
Certo, certo.
Senti, siccome noi abbiamo la domanda di rito ogni volta, questa volta sì, la vorrei fare un po' prima, la domanda di rito, per parlare poi di quello che uscirà dopo. La domanda di rito è: cosa ci metti oggi nella valigia di cartone?
Allora, mi sono divertito a scrivere questa frase, ci metto uno ZEUA. Io ho creato questo neologismo scritto ZEUA, che è praticamente un canto che viene dal profondo, un canto istintivo, così autentico, spontaneo. Ho creato questo neologismo per esprimere questo concetto, che così porto con me, questo ZEUA, questo ZEUA, canto libero, questo canto libero, questa libera espressione, perché sono fermamente convinto che le persone felici sono libere di esprimersi senza senza troppe sovrastrutture. E quindi il mio augurio è che tutti possano trovare il loro ZEUA tramite magari appunto un percorso di felicità che li porti ad esprimersi liberamente. Io ho avuto questa fortuna nella vita di poter seguire sempre me stesso fino ad arrivare ad esserlo, che è la cosa più difficile a questo mondo, è essere se stessi,
essere
credo.
Se stessi, sì, vero.
E quindi posso oggi dire di poter portare con me uno ZEUA, un canto libero, perché io mi sento felice e libero, e quindi il mio canto è libero, è spontaneo, è autentico.
E come brano cosa ci alleghi con questa intervista? Cosa metti nella valigia?
Non ricordo se vi ho mandato appunto ZEUA, che oltre a essere questo mio neologismo è anche il titolo di una mia canzone, ZEUA appunto, oppure La paura del mare. Adesso non ricordo se ho scelto questo o quest'altro.
La paura del mare. Subito in Raffaele Rubino, la tua cartella, la paura del mare.
È probabile che perché
ZEUA c'è pure, sì, vero, c'è pure.
ZEUA, ma non ricordo, adesso non ricordo se ho scelto l'uno per la trasmissione o l'altro per l'intervista. Due. Comunque, La paura del mare è anche un brano che affronta un po' di queste tematiche, affronta anche appunto, vuole dire che ci sono delle difficoltà nella vita, tutti abbiamo difficoltà, tutti abbiamo dei momenti di paura, appunto di presa di coscienza anche del fatto che la vita non è solo cose belle e anche cose brutte, però quando si è felici si è sereni anche nelle difficoltà, lo si riconosce. Così come faccio l'esempio più estremo di paura, che è quella della morte, quando una persona è felice di vivere questa vita su questa terra svanisce in automatico anche la paura della morte, che è la più grande credo che tutti abbiamo. Quindi ho affrontato
quella, non è il mio caso.
Come?
Questo non è il mio caso, quindi non sono felice. Invece dite, è così tranquillo.
Scopriamo i suoi segreti, magari ci può illuminare, chissà. Io ho il mio segreto di felicità.
Se hai una presa da qualche parte ti illumino, non ti preoccupare, non ci sono problemi.
No, sì, oggi no. Non è un problema trovare l'illuminazione artificiale, certo. Però credo che sia un problema trovare l'illuminazione interiore. Io la mia illuminazione l'ho trovata appunto nella ricerca di me, nel cercare di far aderire il più possibile ciò che sono con ciò che voglio essere. Questo è stato il mio segreto, cioè ho avuto la fortuna di capire questa cosa sin da bambino, perché mi sono accorto, forse ero filosofo già da bambino, chissà, o forse i bambini sono più filosofi di noi adulti, perché io lavoro anche con i bambini e mi rendo conto che loro sono molto più saggi, molto più vicini a se stessi, sì, di quanto non lo possiamo essere spesso noi adulti. Quindi ecco, magari il segreto è proprio rimanere bambini in questo senso, cioè rimanere autentici ed attaccati alle proprie passioni, ai propri interessi e appunto cercare di far aderire il più possibile ciò che si è con ciò che si vuole essere. Questo è il mio segreto di felicità che cerco di raccontare. A me piace raccontare storie di coraggio, storie di felicità, appunto, perché senza il coraggio tu non puoi essere te stesso. Ci vuole tanto, troppo coraggio per essere se stessi in queste società in cui viviamo, perché spesso la società ci chiede di essere altro da noi, ci chiede di comportarci in maniera uniformata, magari giusta, ma non sempre vicina a ciò che siamo autenticamente, perché poi ognuno di noi è diverso negli istinti, negli interessi, nelle passioni, nelle pulsioni. Quindi perché uniformarci se siamo tutti diversi? Per comodità del quieto vivere, ok, per lo stare insieme con delle regole, ok, io non dico di infrangerle, ma rispettare tutto e tutti, e in tutto ciò includere anche e soprattutto se stessi, perché non si può rispettare l'altro se si soffre. Io ho notato troppo spesso che le persone che soffrono sono quelle che poi fanno più male agli altri. Se vai a scavare nel male che viene fatto agli altri, trovi sempre un male primordiale che era all'interno di chi ha fatto quel male.
Io mi rendo conto, interessante, sai,
ti chiedi perché il perché uno deve essere come la società, insomma, ci impone, diciamola così con le parole proprie, insomma, ci impone, no? E perché posso essere io come voglio essere e devo adattarmi alla società in cui vivo? La risposta sta proprio lì, perché vuoi vivere in questa società e quindi bisogna rispettare delle regole, come per la patente, faccio un altro esempio che non ha nulla a che vedere, però poter guidare devi avere la patente, quindi devi rispettare alcune regole. Se vuoi fare di testa tua dovresti andare da un'altra parte, cioè mi spiego meglio, proprio parlando chiaro, se tu vuoi essere te stesso, se magari dici io voglio vivere ammazzando le persone, dovresti andare da una parte dove ci si ammazzano le persone. Oppure, certo, capito quello che voglio dire? Allora, essere se stessi, ma nel rispetto degli altri, e far parte di questa società. A volte si soffre, a volte si soffre non essere. No, io parlavo nel
rispetto
senso
al suo.
Sì. È comunque collegato. Sì, è non collegato. Ti contraddico nemmeno questa volta, dite anche
non aver
se
paura, Non aver paura di contraddirmi, perché poi dopo io mi arrabbio comunque.
Non ce l'ho mai avuta, e anzi spesso mi dicono che le mie canzoni sono troppo provocatorie e troppo coraggiose, però in questo caso sento che siamo abbastanza vicini negli intenti, anche se giustamente Giancarla ha notato che stavi affrontando un ulteriore argomento, però credo che sia comunque collegato. E concludo questa piccola parentesi che abbiamo fatto, la vorrei concludere dicendo una cosa: il mestiere del genitore è il mestiere più difficile che c'è al mondo e non viene insegnato. Questa è la cosa che più mi fa impazzire, veramente, sono sincero, perché io credo fermamente, lo dico qui pubblicamente con voi, con la vostra emittente, a voi che siete delle persone così attente ad ascoltare gli altri, credo che ci sia un bisogno bisogno universale, societario, umano, di insegnare la psicologia infantile nelle scuole, almeno nelle scuole superiori, se non prima, perché fare il genitore, ripeto, è un mestiere difficilissimo e nessuno ce l'ha mai insegnato. Io purtroppo ho avuto a che fare con molte persone, anche a me care, che hanno avuto problematiche psicologiche e ho scoperto, approfondendo, poi studiando la psicologia, la psicanalisi, ho scoperto che la maggior parte delle problematiche psicologiche nascono nei primi anni di infanzia, addirittura certe volte anche in gestazione. Quindi ci rendiamo conto che se dai 0 ai 6-7 anni si possono creare dei danni nella personalità dell'individuo che poi si porteranno per tutta la vita, allora io mi dico: perché nessuno ci ha mai insegnato come comportarci con i nostri figli fino a 6-7 anni? Certo. Io, due sono le cose: o ci vogliono far sbagliare oppure nessuno si è mai accorto che quanto sia importante la psicologia infantile per un genitore, conoscere la psicologia infantile per un genitore, perché poi ecco le varie fasi dello sviluppo dell'infanzia, come per esempio la fase orale, oppure l'accudimento sano rispetto a quello patologico, oppure un attaccamento morboso piuttosto che un attaccamento alla prole equilibrato. Sono tutte cose che si riversano poi nella personalità del bambino, che poi crescendo svilupperà la sua personalità, ma se queste fasi non sono state rispettate e appunto rispettate con armonia, il rischio è che poi si sviluppino delle problematiche anche brutte nella personalità. E come dicevo prima, quando poi una persona ha delle brutte ferite e quindi del male, del dolore al suo interno, è facile che poi faccia del male anche agli altri. Sono rarissime le persone che, pur portando dentro dei dolori, trasformano questo loro dolore in bene per gli altri. Sono veramente rarissime, le bacio sul cuore da lontano, però la verità è che chi sta male il più delle volte fa male agli altri. Quindi aiutiamo i nostri figli a crescere bene, a stare bene, a sviluppare una personalità sana, perché poi saranno persone più disposte a fare del bene e soprattutto a rispettare, come diceva prima Giancarla, l'altro, perché senza rispetto non può esserci amore, certo. Ed è poi inutile riempirci la bocca di tante belle parole se poi con i fatti si fa del male. Tutto qui. Quindi il mio appello più accorato: per favore, mettete della psicologia, fateci studiare la psicologia infantile nelle scuole, perché è un argomento troppo importante. I futuri genitori devono sapere come crescere i loro figli sin dai primi giorni di vita.
Certo. Sì. Poi il tempo ci darà, diciamo, sicuramente la possibilità di poter, la nuova generazione, no? Piano piano si comincia, si sviluppa e si prendono delle diciamo, decisioni, oppure magari si sarà portato nelle scuole anche la psicologia infantile, insomma, credo.
Sì, io ho notato negli ultimi anni una maggiore sensibilizzazione su queste tematiche, però sono sincero, qui ti devo contraddire per la prima volta, sì. Perché purtroppo la psicologia è una scienza molto difficile, anche molto moderna, e ancora molto diciamo così fallibile, però deve essere comunque una scienza. Io non mi sono mai fidato di chi parla senza aver comprovato, di chi cura senza aver comprovato le cure che propone. Bisogna sempre verificare, studiare, certo. Fare delle ricerche scientifiche, degli studi, degli studi su dei campioni, se no poi si rischia di diventare dei santoni che sparlano senza nemmeno avere le prove di ciò che dicono. E purtroppo oggi è vero che si è più sensibili a queste tematiche, ma credo purtroppo che si è anche molto più confusi su queste tematiche, perché chiunque si sveglia la mattina e parla di queste cose rischia di fare dei danni se non ha dei dati alla mano, delle basi, esatto, degli studi alla mano, e quindi sempre il mio approccio è sempre sia artistico, filosofico, ma anche e soprattutto scientifico in questi casi, perché abbiamo a che fare con la salute delle persone, non possiamo giocherellare così a chi la spara più grossa, chi si sveglia la mattina e dice la sua. Quindi entrare nell'istruzione con delle ricerche comprovate, verificate, è importante questo, attingere sempre a delle fonti il più possibile, perché anche la scienza è fallibile, però comunque io dico il più possibile attendibili. Ecco, quindi attenzione anche a un altro appello che voglio dare, attenzione anche a chi si professa guaritore, a questi guide spirituali, questi santoni, che con tutto il rispetto, ma io senza peli sulla lingua dico che il più delle volte sono loro per primi ad essere confusi.
Sì, infatti, lo dico pure molte volte io.
Sì. Questa confusione è pericolosa, attenzione a chi si professa una semidivinità su questa terra, si pensa di essere una divinità su questa terra da poter professare il suo verbo, perché più delle volte è solo una persona confusa che ha bisogno, perché evidentemente il suo ego ha dei problemi, delle problematiche, e quindi ha bisogno di sentirsi una divinità, ha bisogno lui stesso di sentirsi una divinità che cura gli altri, e quindi e mi viene da chiedermi: perché hai bisogno di sentirti una divinità? Forse perché il tuo ego è talmente basso, stai talmente male, che hai bisogno di darti delle arie, diciamo così. Quindi io, il mio appello è attenzione a queste persone, perché il più delle volte stanno male loro, e quindi probabilmente faranno del male a voi, perché curare senza avere effettivamente una ricerca dietro a quella cura che viene propinata, più delle volte può fare danni, come se io adesso mi improvviso cardiologo e do una cardioaspirina ad una persona che magari invece aveva un'altra problematica e lo uccido, perché quella cardioaspirina può essere fatale. Faccio un esempio stupido, no? Per dire che non mi posso professare cardiologo se non so nulla della cardiologia. E allora attenzione a questi santoni che si professano guaritori e magari invece non sanno nulla. Esatto. E hanno solo bisogno loro di sentirsi importanti, ma per diventare guaritori bisogna studiare tanto, la scienza.
A volte noi ci si sente dei dei, no? Dei dio proprio in terra. Io una volta mi ricordo ci fu un periodo che mi sono messo a fare le palle con le pelle di pollo e non lo so, mi sentivo un dio, mi sentivo proprio una cosa.
Immagino che ti sentivi Apollo.
Non so se mi sentivo Apollo, però la pelle del pollo mi piaceva e facevo le palle.
Quanto è buona, poi fatta al forno così croccante con le patate.
Questo è l'orario che
più o meno. Ora la fame.
Mi dispiace contraddirti un'altra volta, però guarda, quest'ora non mi devi raccontare queste cose, non me le devi dire. Spero che ti abbia fatto piacere che ti ho contraddetto un po' di volte. Proprio io l'ho fatto per te.
Tanto piacere, perché io, come avete notato, spesso vado su tematiche un po' pesantucce, me ne rendo conto anche, mi faccio questa autocritica perché non mi sento un dio e so benissimo di essere pesantuccio, però è bello invece che poi voi stemperate sempre con queste battutine,
fate bene, perché se non
queste sono le pirle di dite, carissimo Raffaele.
Diciamo che noi facciamo più chiacchierate, no, che interviste, cioè non le riteniamo interviste, cioè sono quelle tecniche
molto piacevole, spero di non avervi fatto scappare tutti gli ascoltatori con queste mie riflessioni.
Non ti preoccupare, perché non ti preoccupare, perché una volta
però
che hanno
mi piaceva dire la mia senza peli sulla lingua, e così magari umilmente cercare di aiutare, anche come abbiamo detto prima, con un gesto, chi ascolta, che magari non ha riflettuto su queste cose, oppure si è ritrovato a imbattersi in queste problematiche. Io, per agganciarmi alla tua battuta, non mi sento assolutamente una divinità. Quando dico queste cose, le dico così spontaneamente e col cuore. So benissimo di non essere un grande artista, di essere un artista emergente, un cantautore emergente, piccolo, sia come grandezza che come qualità. Ecco,
un metro
io benissimo...
e 80 rotti non è tanto piccolo, eh. Allora, se tu sei come? Piccolo, che sono io? Io sono un tappo.
Sì. Sì, però ecco, diciamo, la mia arte è ancora in via di sviluppo, appunto sono emergente, anche se a 39 anni mi faccio ridere da solo a dire che sono emergente.
No,
insomma,
noi anche siamo emergenti e siamo
oltre i 18 anni,
molto più avanti di te, ma molto,
però,
molto.
Tu pensi,
ecco,
che
magari la forma di queste mie canzoni, la mia voce, che non è molto piacevole, so benissimo di non avere una voce alla Neck, per dirti, una delle voci più belle italiane, ma oppure Lucio Dalla, che avevano e hanno queste voci meravigliose. So benissimo di non avere una voce chissà che, di non avere scritto musiche o versi chissà che, però ecco, una cosa è certa, che da parte mia troverete sempre spontaneità, senza peli sulla lingua, messaggi secondo me importanti che col cuore ho sentito di comunicare, questo sì.
Certo, noi facciamo anche la ceretta sulla,
sì, infatti,
sulla
stavo
lingua,
dicendo, non
sempre,
ti preoccupare
sempre.
Se non hai peli sulla lingua, perché adesso si usa non avere peli, insomma, c'è chi addirittura si fa il laser, quindi tu non ce l'hai di natura, quindi che vuoi, non ti lamentare.
È andata bene.
Dai, su, è meglio di così, che vuoi, si muore. Allora, guarda, Raffaele, Giancarlo, la domanda di rito te se l'hai sparata prima, quindi siamo rimasti così, sì, senza la domanda di rito. Hai messo il tuo Zewa dentro la nostra valigia, dentro la nostra valigia di cartone.
Oppure l'altro, poi oppure... vedo il vocale, quale è indirizzato.
Va bene.
E lo uso.
Ci ha fatto tantissimo piacere ascoltarti. Guarda, siamo stati in silenzio. Io ce l'ho messa tutta a contraddirti per farti piacere. Spero di risentirti, anzi speriamo di risentirti quando hai cose nuove da raccontarci. Noi siamo qui come i confessori, quindi sai come fare, prenoti la tua bella chiacchierata e noi siamo pronti
a chiamarti.
Disposizione.
Comunque io aspetto tutti i file che hai, ma tutti, non fartene scappare qualcuno. È abbinato con il vocale,
sì,
eppure delle narrative,
delle poesie, sì.
Poi puoi citarne qualche frase, noi la manderemo in onda molto volentieri.
Molto molto volentieri anche per me, vi ringrazio, è stato un piacere immenso stare con voi in questa oretta, e ancora grazie per quello che fate, che
grazie.
È cultura ed è anche così molto piacevole. Un saluto a tutti i vostri ascoltatori, spero anch'io ovviamente a presto, buona vita a tutti.
Grazie. Anche
mille,
a te Raffaele.
Raffaele,
un abbraccio grande, ciao.
Ciao Raffaele.
Grazie, ciao.
Ciao.
Ciao.